Revolver presenta Racconti di vita. Mirella Loisio, partigiana. Autori Maddalena Dottori e Paola Faraca. Intervista a cura di Francesca Zinni e Paola Faraca. Regia e post-produzione a cura di Paola Faraca.
Ognuna di noi aveva un compito diverso. Chi ha fatto la resistenza in montagna e chi l'ha fatta in città. E devo dirvi che chi l'ha fatta in città è stata poi io ero molto giovane, un elemento di tensione continua, perché noi non avevamo un nemico di fronte, ma in ognuno vedevamo un nemico. E quindi, perché eravamo state istruite dalle vecchie antifasciste che bisognava, diciamo, la clandestinità comportava un non essere, nel momento in cui abbiamo assunto un nome di battaglia, noi eravamo quelle, dovevamo dimenticarci del nostro nome come di quello delle altre. E quindi era un continuo essere allerta. Infatti più di una volta io ho chiesto di andare in montagna, ma mi hanno risposto che il mio compito era lì. E il fatto, per esempio, importante così, dei nomi di battaglia era la differenza tra uomo e donna, tanto per che gli uomini sceglievano nomi tempesta, fulmine, fucile, eccetera, e le donne in genere sceglievano nuvola, brina, oppure nomi che si riferivano a soprattutto nomi russi, perché pensavamo che da lì veniva, c'era stata la rivoluzione russa, e quindi Olga eccetera erano nomi, Marushenka erano i nomi che venivano scelti. Io, come ho raccontato, ho cambiato diversi nomi appunto perché chi veniva arrestato, se parlava di nomi. Ecco, dopo la liberazione, in questura, nel libro di Veneziano, che era il federale fascista, hanno trovato Marica, che era uno dei miei nomi di battaglia, che io dovetti appunto cambiare. E assunsi il nome di Rossella perché il Comitato di Liberazione decise questo nome, in particolare lo decise appunto il rappresentante del Partito d'Azione riferendosi ai fratelli Rosselli. Il nostro impegno appunto era quello di tenere, il mio in particolare, che lavoravo, insomma, ero impegnata nella segreteria del Comitato di Liberazione per la Liguria, era quello di tenere i collegamenti con i vari comitati di liberazione delle varie delegazioni, cioè Genova è una città molto grande, divisa, era stata, diciamo, dichiarata grande Genova, ma era l'insieme di tanti comuni, San Pietro d'Arena, Sestri Ponente, Pegli, eccetera. E quindi dovevo tenere i collegamenti con questi vari comitati di liberazione. Inoltre col comando militare, col gruppo degli intellettuali, quindi alcuni presidi, alcuni professori, oppure dei magistrati e così via. Poi, finita la resistenza, come una cosa che secondo me ritengo importante rispetto a quello che succede oggi, che noi, chi come me appunto con l'aiuto di questa Marcellino Oriani, che ho saputo dopo che si chiamava così, per me era solo prima Elena, poi Silvana, ho capito che era importante come donna lottare anche per la nostra liberazione. Quindi chi ha preso coscienza di questo, dopo la liberazione ha continuato il suo impegno. Adesso, per esempio, stavo pensando come nella crisi economica che stiamo attraversando, come la mia generazione la può affrontare con più coraggio, con coraggio, dico, perché dopo la liberazione, tanto abbiamo durante la guerra fatto la fame, dopo non è finita, perché c'era la smobilitazione delle fabbriche, molti licenziamenti, molte difficoltà, e quindi tanto più noi donne, come sempre, ne subivamo le conseguenze, perché come oggi la donna è la prima a essere licenziata e quando lavora ha difficoltà, perché per esempio se decide di avere un figlio, come voi sapete, oggi viene emarginata. Quindi in quei momenti che noi appunto abbiamo vissuto già, abbiamo lottato e abbiamo continuato a lottare. I diritti che sono sanciti nella Carta Costituzionale ci sono perché le donne che abbiamo eletto alla Costituente avevano il supporto di noi ragazze, di noi delle donne, che le spronavano a mettere in chiaro quali erano i diritti delle donne.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi, di nuovo Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti, di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, urla il vento e soffia la bufera. 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che son stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani. Vecchi partigiani. Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli. Adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre quell'eguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte pur Ovidio Franchi e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli. Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori con noi a cantar bandiera.
Facendo un salto indietro, appunto, l'Italia che speravate all'epoca, dopo un periodo di grandi ristrettezze, di vite spezzate, e poi i 40 anni che si sono susseguiti, quindi l'evoluzione e involuzione dell'Italia.
Diciamo che gli anni importanti delle nostre conquiste sono state dalla fine degli anni 60 fino agli anni 80. Ma la nostra è stata una lotta continua. E abbiamo ottenuto quello che volevamo, quello che ci aveva reso cittadine a pieno titolo, se vogliamo. Il diritto di voto l'avevamo conquistato con la Resistenza. Gli altri diritti con le lotte che abbiamo fatto. Poi questi diritti in 20 anni di governo Berlusconi li abbiamo persi, e in questi 20 anni quello che a me mi rodeva era che le donne accettavano questa situazione. Insomma, noi ci siamo battute perché la donna non fosse considerata oggetto, perché la pubblicità non la sfruttasse. Io ho fatto la giornalista di Noi Donne, quindi queste battaglie le abbiamo fatte con forza, e mi sembrava inaccettabile che durante questi 20 anni la donna fosse ritornata oggetto, le ragazze ritenessero che la bellezza era l'unica dote e che si doveva vendere, ho sentito una dichiarare alla televisione: la bellezza è una dote che chi ce l'ha la deve sfruttare. Noi lottavamo, non è che dopo la resistenza abbiamo avuto il paese che noi sognavamo, cioè l'uguaglianza dei diritti per tutti, la giustizia sociale, eccetera. Ma lottavamo per ottenere questo. Poi ci sono stati questi ultimi 20 anni in cui c'è stato il silenzio, l'accettazione.
I giovanili di adesso, le grandi manifestazioni dove i partiti comunque prendono parte per poi girare le spalle nel momento in cui ci sono disordini. Secondo lei questi giovani che stanno in prima linea, che comunque esprimono la loro rabbia, il loro dissenso con anche atti forse non troppo ortodossi, si può tracciare un parallelo con i ragazzi dell'epoca, dell'antifascismo?
Sì, beh, che ci sia un'indignazione è positivo, forse. Bisogna questa indignazione anche saperla incanalare nel modo giusto, perché quando poi una manifestazione, come è avvenuto a Roma, degenera in atti, è inutile che tu incendi i cassonetti o incendi dei negozi, e questo poi va ricostruito, non ha senso. L'indignazione si esprime in altre forme, non siamo più che dobbiamo scacciare il nemico e quindi noi che mettevamo le bombe sui binari per impedire che i treni con le armi andassero, è la situazione diversa, bisogna tener conto di questo, però è giusta l'indignazione, come sono stata contenta quando il 13 febbraio scorso, se non ora quando, le donne sono scese in piazza. Però non ci si può fermare, non basta una manifestazione, ci vuole una partecipazione costante a tutte le istanze. Perché tu puoi esprimere la tua indignazione se fai parte di qualche cosa. Chi studia negli organismi studenteschi o partecipare alle assemblee comunali, aziendali. Ecco, essere partecipi della vita del paese. Per me la cosa più negativa è quando mi dicono: ah, io non vado a votare, perché noi abbiamo, molti sono morti per riconquistare il diritto di voto. L'altro giorno a Fermo, dove hanno presentato il mio libro, uno mi ha chiesto: ma siamo in dittatura? E io ho risposto no, perché finché tu puoi votare e poi partecipare alla vita del paese non è dittatura, però dipende da noi anche. Certo, non è quello di oggi, né il governo né la società che io mi aspettavo, non è per quello che noi abbiamo lottato, però ho continuato a lottare proprio perché la società fosse quella che noi volevamo.
Fischia il vento, conquistare la nostra primavera, il tesoro del sol della pena. Per conquistare la nostra primavera, il tesoro del sol della pena. Ogni contrada è patria del ribello.
Lei veniva da una situazione molto particolare, perché da un lato una famiglia con una forte identità operaia, sociale, dall'altro l'esperienza in collegio, che ovviamente aveva il suo indottrinamento fascista. Eppure lei dice nel suo libro, che appunto Inseguendo un sogno, che questa cosa le ha dato la possibilità di essere libera davvero, di poter scegliere. Come veniva questa presa di coscienza in molti dei giovani che poi hanno perso la vita?
Perché non hanno partecipato solo persone che venivano da una famiglia antifascista come la mia. Ma forse, pensiamo per esempio al mondo contadino. La solidarietà che si è creata allora ha spinto molti giovani ad essere partecipi in modo attivo. Cioè, prendiamo ad esempio qui in Umbria la Brigata San Faustino. Era fatta di molti giovani, avevano fatto la guerra, erano militari molti di loro. Alla fine, dopo l'8 settembre, questo sbandamento, questo essere lasciati senza una guida, senza una direttiva, li ha fatti riflettere un momento e quindi hanno cercato uno sbocco, e lo sbocco è arrivato appunto di andare nelle bande partigiane andare in montagna, partecipare. Tenete presente che, per esempio, in montagna non c'era soltanto l'organizzazione militare, c'era un'organizzazione politica, cioè nel senso che veniva spiegato qual era il senso della lotta partigiana, che obiettivo aveva, che era quello appunto della giustizia sociale, della libertà, eccetera. Allora, poco a poco questi giovani hanno capito. E poi le ragazze che io all'inizio avvicinavo, era una catena. Tu parlavi con una, mi spiegavi, la convincevi, e da lì quella poi a sua volta convinceva un'altra. Era, diciamo, un tessuto che si creava poco a poco. Poi teniamo conto la guerra, è la guerra che ha spinto anche molte donne, molte ragazze, molti uomini a ribellarsi e a dire basta, vogliamo una vita diversa. Questo è stato un pungolo notevole. Era una catena, eh. E io credo che poi il momento più esaltante della resistenza sia stata la solidarietà, e questa solidarietà che si è creata, per cui la donna contadina, io la prendo come esempio perché non aveva quelle tessuto sociale dell'operaio, per cui vivevano una accanto all'altra, erano isolate. Però se arrivava un partigiano, lo proteggeva, lo aiutava, perché aveva subito anche direttamente dai nazisti, dai fascisti, che gli avevano magari rubato il maiale, rubato, e quindi aveva una sua reazione magari così. Poi a poco ha pensato che era giusto. C'erano delle donne che dicevano forse qualcuno aiuterà i miei figli, chissà dove sono. C'era una situazione particolare. Questa solidarietà si è mantenuta subito dopo la liberazione. Tanto è vero che, se voi pensate, non so se avete letto il libro di La storia di Elsa Morante, che racconta appunto situazioni dopo la guerra, di miseria, ma di aiuto, di solidarietà l'uno con l'altro, cosa che è completamente sparita oggi. E questa è la cosa che mi sconvolge di più, cioè l'idea che una ragazza venga assalita per strada e che un uomo, una donna passi indifferente e non l'aiuti, è una cosa inconcepibile. Vuol dire che è venuto a mancare quel senso di solidarietà che è fondamentale per andare avanti. Questo ci ha animato anche dopo la liberazione, non si sarebbe ricostruito il paese. Voi non avete idea di cos'era l'Italia dopo la liberazione. Erano macerie dappertutto e a poco, aiutandosi l'un l'altro, siamo riusciti a ricostruire. C'erano organizzazioni di donne che pretendevano che fosse messa la fontanella, per esempio, le cose più elementari, oppure che chi aveva di più accoglieva i bambini di quelle che avevano meno, cioè dal meridione al settentrione sono arrivati molti bambini che venivano accolti nelle famiglie operaie, che avevano già problemi loro, li aiutavano. Ecco, questo è stato un periodo esaltante in un certo senso, anche se faticoso, che poi però anche durante il boom economico non abbiamo smesso di lottare. Non è che avevamo governi che concedevano e erano disponibili, soprattutto io parlo come donna, a riconoscere i nostri diritti, ma noi abbiamo lottato, ma in continuazione. Non è che facevamo una manifestazione all'anno e non perdevamo occasione per essere presenti.
Parte dei gruppi di difesa della donna. Volevo chiederle in cosa consistevano e soprattutto qual era il ruolo che svolgeva la donna all'interno del movimento antifascista. Esisteva un equilibrio almeno all'interno dei partigiani?
Beh, diciamo che non era facile, perché la mentalità maschilista italiana è di vecchia data. L'educazione che veniva data ai figli una volta è era di un certo tipo, quindi anche in montagna hanno dovuto lottare. Per noi in città era, ognuno aveva il suo compito, era forse un po' più facile, anche se dopo la liberazione, ecco, tanto per raccontare un episodio. Io, dopo la liberazione, ho continuato per un po', perché abbiamo dovuto, non è che il comitato di liberazione si è sciolto immediatamente, abbiamo dovuto continuare a tenere le fila dell'organizzazione sociale. Si era insediata una commissione che stabiliva di riconoscere i riconoscimenti di partigiana combattente. A me non è venuto assolutamente l'idea di andare a rivendicare quello che avevo fatto, l'avevo fatto perché lo sentivo, non volevo il riconoscimento. Però c'era questa commissione che avrebbe dovuto, specialmente quello col quale io ho avuto più contatti, cioè che era il membro comunista del Comitato di Liberazione Regionale, avrebbe dovuto segnalare il mio nome. Un giorno mi telefonò una compagna che faceva parte di questa commissione con la quale io avevo fatto un'azione una notte, derogando dalle regole. C'erano delle direttive precise, siccome io avevo un compito preciso, non dovevo fare altre cose per non far correre rischi agli altri, soprattutto per non correre il rischio di essere arrestata e quindi magari di fare dei nomi. Ma io quella notte, incontrando questa che dirigeva le staffette della libertà e andavano a mettere dei chiodi per strada per impedire, insomma, feci un'azione con lei. E lei poi, dopo la liberazione, sapeva che io non avevo fatto solo quello, ma continuava, e mi dice: ma perché tu non hai fatto la domanda per... Ma te la faccio io, ma lo devi fare. E lei mi fece: se no non avrei avuto il riconoscimento di partigiana. Ecco, per dire che non è che anche durante la resistenza ci fosse questa parità così. Le donne erano sempre tenute un po' in una situazione di inferiorità, intendiamoci.
Come si svolgeva una sua giornata tipo, da partigiana intendo?
Dal mattino fino alla sera, ecco, una giornata tipo, ad esempio, una mattina esco, io avevo una borsa a doppio fondo e sotto, in questo doppio fondo, ci mettevo i documenti che venivano ciclostilati, eccetera, perché allora tenete conto, telefoni non si potevano usare e poi non tutti li avevano pochissimi. E non era prudente. Forse è per quello che quando telefono oggi io dico: brigadiere, guardi che quello che dico lo può ascoltare, perché ci sono abituato. Quindi mettevamo i documenti lì. E sopra questi, nella parte superiore, mettevo un libro di latino, di filosofia, di spagnolo, sempre cose che l'ignoranza dei fascisti poteva colpire, no? Quindi uscivo e poi molto spesso, siccome Sestri era considerata la Sestri rossa, molto spesso veniva chiusa e quindi c'erano perquisizioni continue. Mi facevano la perquisizione e io li imbrogliavo sempre, io devo andare all'università o insomma cose di questo genere. Poi prendevo il tram e avevo il primo appuntamento, scendevo. Di solito questi appuntamenti li davamo alle fermate del tram e lì sentivo la relazione del membro del Comitato di Liberazione Locale e io trasmettevo le direttive. Poi subito riprendevo un altro tram e andavo. E così per tutta la giornata, finché, non so, poi mi dovevo spostare in altre zone, oppure, non so, se come quando ho incontrato, mi hanno messo a contatto con quel capitano del porto che mi mi diede le armi e lì appunto. L'altra. Poi la cosa più brutta era che a un certo punto c'era il coprifuoco. E il coprifuoco iniziava, adesso non mi ricordo, ma tipo alle 6 di sera, al tramonto di solito. Ed inverno, no, il tramonto è verso le 5:30, così. E circolare dopo il coprifuoco, e potevi essere arrestato, eccetera. Quindi dovevi sempre avere una scusa buona, tipo mia mamma sta male, vado dal dottore, sa, quelle cose, salvo poi fare degli incontri spiacevoli sul tram. Però ecco la solidarietà. I tramvieri, io no, ancora non riesco a capire come facevano. Io per esempio dovevo essere puntualissima agli appuntamenti, perché un ritardo poteva significare che o avevano arrestato me, o avevano, se non trovavo poi più la persona che dovevo incontrare, rintracciarla era un problema, appunto perché non sapevo Mario, ecco, di quella persona per me era Mario. Poi, dove abitava, cosa faceva, come rintracciarla, era un problema. Beh, io quando prendevo il tram, delle volte in corsa, fermavo così, il tramviere si fermava, mi faceva salire. Poi gli dicevo, mi ferma qui, e quello mi fermava. E non sono mai riuscita a capire come intuisse che non era per un divertimento che io facevo queste cose. Evidentemente c'era questa situazione, era tale per cui ci si aiutava l'uno con l'altro. Questo era molto bello, ecco. Una volta tornando, era l'ora di punta, tipo l'una, ero sul tram e c'erano i portuali che erano saliti lì nella zona del porto, era gremito, e sale un ufficiale di marina tedesco. Si avvicina E poi mi dice: signorina, verrebbe a fare una passeggiata con me una volta? Insomma, carino, era anche un bel ragazzo, brava. E io risposi: io non vado a passeggio con nessuno, tanto meno con un militare tedesco. Era una cosa che non avrei dovuto fare, perché io avevo i documenti nella borsa e poi se mi arrestavano correvo il rischio con le torture. Infatti non l'ho raccontato poi ai miei. Beh, lui mi disse: ah, lei è una di quelle che aspettano gli americani. E io gli risposi: io non aspetto nessuno, comunque loro non li conosco, voi vi abbiamo conosciuto. Pensi che tutti quelli che erano lì, i portuali, brava a applaudire questo poveraccio. È sceso, appena si è fermato è sceso col tram in corsa, se n'è andato. È andata bene perché c'erano tutti i portuali, questo era solo, e poi si vede che non era nemmeno una peste, diciamo, perché è rimasto avvilito, ecco, proprio. Ma la cosa bella, la solidarietà, vedi, tutti lì. Evidentemente tutti la pensavano allo stesso modo, per dire come è stato facile in un certo senso, perché a un bel momento eravamo tutti solidali, ecco.
Cento penne dell'alpino ne ha una sola, il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiar, il partigiano ma camminando
Genova è stata comunque bombardata tantissime volte. La cosa strana, come dice lei nel suo libro, che invece le parti industriali, quelle attive, venivano lasciate. Poi ci sono, si sono create molte leggende intorno a questo.
Sì, questo era divertente perché soltanto Sestri, che era la zona più industrializzata, Sestri Ponente, c'erano i cantieri navali, c'era il proiettificio, quindi faceva i proietti. C'era la fonderia, c'era la San Giorgio che faceva strumenti di precisione, c'erano le ceramiche Vaccari, insomma era il centro più industriale del settentrione, se vogliamo. Allora correvano molte voci e dicevano che il comandante dell'aviazione americana era nato lì e allora evitava. L'altra voce era che Stalin aveva dato ordine di non bombardare Sestri perché era Sestri Grado, la zona più rossa d'Italia. Correvano molte leggende di questo tipo. In realtà io penso che un po' gli americani non bombardavano perché volevano salvaguardarsi le industrie, sapendo che dopo... E poi, non so, credo che fosse questa la ragione fondamentale perché... oppure perché non erano bravi da colpire gli obiettivi, perché Genova l'hanno distrutta, hanno distrutto i teatri, hanno distrutto le zone belle, eccetera. Secondo me arrivavano, bombardavano il posto prima che trovavano, siccome Sestri era... diciamo riparato dalla montagna ed è stretto così, l'unico bombardamento che ha subito è stato navale, la flotta che poi ha preso due persone alla finestra senza colpire un obiettivo, quindi non so se per loro incapacità degli americani, degli inglesi, o perché, non lo so.
Che rapporto c'era poi dopo la liberazione tra partigiani e americani?
Noi ci siamo liberati da soli. Quindi quando sono arrivati gli americani, Genova era liberata. E questo ha voluto dire perché noi avevamo già insediato il sindaco, il prefetto, il questore. Era già una città organizzata. Sono arrivati gli americani, beh, certo, loro, noi eravamo, diciamo, i nemici, perché comunque eravamo i nemici noi italiani, però quando loro sono arrivati hanno trovato la città libera, hanno dovuto prenderne atto e quindi era già tutto organizzato, loro si sono insediati all'Hotel Colombia, mi ricordo, però che potevano fare di più, noi eravamo già liberi, poi hanno continuato perché non era finita la guerra, con la liberazione c'era ancora Piemonte, Lombardia, e loro hanno proseguito poi. Mi pare che Genova è l'unica che si è liberata da sola. Comunque, vabbè, sono venuti su gli americani, venivano via via su, e quindi ci sono state le gloriose 5 giornate di Napoli, si sono liberati da soli anche i napoletani, se vogliamo. Però poi sono arrivati subito, quindi noi abbiamo avuto, eravamo già pronti e organizzati, sapevamo già chi doveva essere il prefetto, chi doveva essere il sindaco, chi doveva essere il questore. C'era il comitato di liberazione che aveva già stabilito di dividere il questore, doveva essere un repubblicano, il sindaco doveva essere un socialista, il presidente della provincia un democristiano.
Una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Mi seppellirai lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirai lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. E la gente che passerà, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà e dirà, oh che bel fior.
Ciao, ciao, ciao. C'è stato l'epoca del benessere, il boom economico, il benessere, e si è creduto di essere arrivati. Invece non c'è mai niente di definitivo. I diritti non sono mai definitivi. Bisogna difenderli continuamente, anche perché siamo in una società capitalista dove i diritti del più debole contano meno. Dobbiamo fare in modo da essere sempre alla testa della società, e ci possiamo arrivare se non cediamo le armi.